Eccoci qua, live. Buonasera, buonasera a tutti.
Bene. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova ed ultimo incontro dell'anno 2023. Questo mese abbiamo anticipato di qualche giorno il nostro incontro, che solitamente il terzo martedì del mese avrebbe dovuto essere il 19, ma in ragione delle festività vicine abbiamo deciso di anticipare questo incontro ad oggi. Benvenuti a tutti, è davvero un piacere rivedere Roberto Resoli qui con noi, Mario, il nostro compagno di viaggio abituale. Io passerei subito la parola forse a Roberto, vero Mario? Così ci dice qualcosa, penso che ci debba dire qualcosa su Omemo, oppure non lo so se
Però
vuoi.
prima dobbiamo dare una grande notizia. Dobbiamo dare
Prego.
una grande notizia. La grande notizia è che Nicola Fabiano è stato eletto nel board della XFS, l'organizzazione.
XSF.
Sì, che è l'organizzazione. Spiegaci che cos'è questa organizzazione, di cosa si occupa e cosa fa il board, Nicola.
Allora, XSF è l'acronimo di XMPP Standards Foundation ed è la fondazione mondiale che ha sede negli Stati Uniti che governa questo Open Protocol che è XMPP. Sono onorato di essere stato eletto in maniera del tutto, diciamo, trasparente, perché tutto funziona con i chatbot e i board. Abbiamo già fatto il primo board il 7 di dicembre, è tutto trasparente sul canale di XMPP. Il board ha tre figure di riferimento: ha l'Executive Director, che è il nostro amico Mark Jay, sviluppatore di Prosody e di Snicket. Poi ci sono altre due persone che sono tesoriere e presidente del board. Poi ci sono io, c'è un altro amico tedesco che si occupa della newsletter e di altre cose di comunicazione. Al momento siamo molto impegnati, abbiamo questa riunione, è stata dedicata allo XMPP Summit che ci sarà l'1 e il 2 febbraio a Bruxelles 2024, e quindi si sono trattati, diciamo, degli argomenti puramente organizzativi su come fare cioè chi andava e organizzazione di sale, conferenze, eccetera, questa roba qui. Non so che cosa mi aspetta. Io nel mio programma ho dichiarato esplicitamente di essere a disposizione, a parte per la newsletter, ma per quanto possa essere utile col mio profilo professionale, e ho dichiaratamente fatto presente che non potrò dare nessun supporto tecnico in termini di sviluppo o di altro, perché non ho le competenze. Però, diciamo, a quanto pare questo è comunque è servita la candidatura comunque a essere a bordo di questa importante organizzazione. Questo è quanto. Vi terrò informati ovviamente periodicamente su quelle che sono le attività che si svolgono, anche se, come dicevo, tutto è trasparente, perché i board si fanno via chat. Questa è una cosa molto carina, è la prima volta che mi trovo di fronte a una situazione del genere. Devo dire che è molto carina, cioè si discute, tra virgolette, via chat sul canale XMPP, sul canale XSF istituzionale, quello ufficiale, dove credo ci siate anche voi. Quindi questo è quanto. Grazie di questo passaggio, e io a questo punto mi resta che lasciarvi la parola. Quindi decidete chi di voi vuole intervenire, e io sono qua.
Guarda, allora posso intervenire io, poi mi taccio perché lascio la parola a Roberto, che diciamo è la persona più competente a parlare di questa tematica. La tematica è quella del protocollo Omeo. Allora, come è sorta l'esigenza di parlare e di approfondire questo tema? È sorta utilizzando diversi client, In particolare utilizzando un client che si chiama Poezio, che è un client SMTP che viene utilizzato, diciamo, che funziona all'interno della shell Linux, e invece un client web che si chiama Converse.js. E ovviamente Poezio non scambiava le chiavi con Converse.js, e questo fatto concretamente creava dei problemi all'intera timeline dell'utente su Converse.js, perché praticamente le chiavi poi per qualche motivo non funzionavano più e veniva proprio completamente cancellata la sua timeline, perché lui non riusciva più a leggere nulla. È vero, Roberto? Allora, noi ci siamo poi interrogati su questo fatto. Roberto ha fatto delle ricerche e da lì è nata l'esigenza di, beh, noi dobbiamo parlare di Omemo, perché poi alla fine tutti gli utenti, i nuovi utenti di XMPP, prima o poi, se, come è giusto che sia, decideranno di utilizzare la cifratura delle chat, perché è chiaro che se uno non cifra le chat, le conversazioni, il problema di Omemo non si pone minimamente, perché il protocollo Omemo è proprio un protocollo di cifratura, come Roberto poi ci spiegherà meglio. Quindi il problema che si presenterà inevitabilmente è quello dello scambio delle chiavi, e quindi tutti gli early user, tutti quelli che entreranno nel mondo di XMPP, prima o poi avranno a che fare con questa problematica, quindi è bene parlarne e approfondirla, e per poi capire un po' quale sia il funzionamento e come gestire questi problemi quando si presentano con alcuni client, non con tutti. A te, Roberto.
Bene, inizio col dire che hai introdotto, beh, intanto complimenti a Nicola, mi sento di rinnovare congratulazioni, perché questa cosa che ci sia un italiano, anche una persona così competente dal punto di vista soprattutto giuridico, è una cosa molto importante, che ci sia una rappresentanza di questo tipo nel board e che sia un italiano soprattutto. Quindi sono molto contento che Nicola sia riuscito a trarre i frutti anche, grazie, dell'impegno che ha messo in queste cose.
Grazie Roberto, nei mesi cercherò scorsi di fare quanto possibile, cercherò di fare il mio meglio, insomma vedremo, ci sono già delle attività preannunciate, o cioè delle attività, mi hanno chiesto già qualcosa da un punto di vista legal, però adesso vediamo un po' pian piano, di iniziare piano piano con calma. Grazie, sì, mille, la parola a te.
Grazie. E come diceva Mario, l'argomento cifratura da dispositivo a dispositivo, per dirla proprio in italiano, no? È quella che si chiama in inglese end-to-end encryption, è un po' un argomento inevitabile se si parla di messaggistica istantanea, no? Oggigiorno, nel senso che ovviamente tutte le comunicazioni che vengono fatte tramite il protocollo XMPP, come nel caso degli altri protocolli di messaggistica, transitano sulla rete in maniera cifrata. Questo vuol dire che chi ascoltasse sul filo, diciamo, la conversazione, o cercasse di intercettare, non riuscirebbe nell'intento. Ma questo non è quello che si intende con end-to-end encryption o cifratura da dispositivo a dispositivo, perché con questo tipo di cifratura ci si garantisce anche sul fatto che chi gestisce il servizio non sia in grado di apprezzare o di poter introdursi e visualizzare i contenuti di quello che si dicono le persone che stanno comunicando, no? Quindi la cifratura avviene direttamente dal dispositivo mittente a quello del destinatario, quindi solo mittente e destinatario sono in grado di leggere quello che si stanno dicendo, quindi di comunicare in maniera assolutamente confidenziale, quindi quello che fa la differenza è la confidenzialità. E cosa vuol dire un memo, no? Due parole proprio su cosa intendiamo con questo termine. e un po' anche di la storia di questo tipo di cifratura, oltre che nel mondo XMPP, anche dove è nata, perché diciamo che i fondamenti matematici della cifratura UMEMO sono preesistenti all'implementazione che abbiamo adesso in XMPP. Quindi vi faccio vedere brevemente questa pagina, che è un po', di cui vi metto anche il link in chat. Allora, Diego chiede quali sono i presupposti per attivare la cifratura end-to-end. Allora, vi condivido questa scheda intanto, che così.
Senti Roberto, facciamo così, tu prosegui, poi io penso io a girarti le domande della chat, che ne pensi?
Sì,
Così,
bene, sì.
così,
Tu
penso io. Ok,
interrompimi pure quando vuoi, no? Perché le domande della chat sono più importanti di quello che
seguirò la chat e ti
delle
girerò
mie
le
chiacchiere a ruota libera, no? E spero che vediate in condivisione la schermata che vi sto mostrando, no? E si tratta della pagina in cui in realtà il riferimento è a un software di messaggistica XMPP che si chiama Conversations, che è un software per telefonino, no? Che tutti quelli che usano al giorno d'oggi XMPP conoscono benissimo, perché diciamo è un po' lo stato dell'arte nella messaggistica moderna XMPP, ed è proprio il client che ha introdotto UMEMO in maniera predefinita in tutte le conversazioni a due, diciamo, ma anche nelle conversazioni di gruppo. Quindi chi usa questo client sta già usando UMEMO senza proprio saperlo, no? Conversation si può installare dagli store di applicazioni più diffusi. Vi consiglierei vivamente di usare uno store di applicazioni libere come F-Droid per installarlo, perché ovviamente le applicazioni su F-Droid sono tutte ipercontrollate dal punto di vista della sicurezza, e soprattutto sono diciamo controllate dal punto di vista della tracciatura che può venire effettuata da applicazioni malevole, no? Quindi già usando lo store di F-Droid avete una garanzia di livello superiore sulla qualità dell'applicazione che andate a installare sul vostro dispositivo. E vi dicevo, Conversations ha introdotto per prima in maniera predefinita UMEMO, no? E quindi diciamo che lo sviluppatore di Conversations, che è Daniel Gooch, tedesco, che tra l'altro faceva parte, mi pare, del board, adesso mi pare che sia in un altro gruppo, sempre all'interno della fondazione XMPP, è uno dei maggiori esperti sia della messaggistica XMPP che soprattutto anche di UMEMO. In questa pagina spiega nel dettaglio quali sono le cose essenziali, no? E innanzitutto direi vale la pena di partire dai presupposti, no? Quindi da quello che sta all'origine. UMEMO è sostanzialmente il nome che si utilizza nella messaggistica XMPP per il protocollo Double Ratchet, che vedete qui. Double Ratchet sarebbe in italiano, potrebbe essere tradotto come doppio cricchetto. Non so se avete presente quei meccanismi a scatto che ruotano in una sola direzione e non possono tornare indietro, no? Questo è un po' evocativo del protocollo e dell'intento del protocollo, che è principale, che oltre a quello di garantire riservatezza e soprattutto non intercettabilità dei messaggi che si scambiano, quindi delle sessioni sicure tra dispositivi, soprattutto per il fatto di garantire la cosiddetta forward secrecy, che vedete qua sotto tra le caratteristiche dei vari sistemi di crittografia che si possono usare in quest'ambito, nell'ambito della messaggistica, cioè il fatto che se le chiavi di cifratura vengono compromesse in un certo momento, tutti i messaggi passati non vengono per questo resi svelabili, no? Quindi questa è una delle proprietà che si molto desiderabili e molto, diciamo, allo stato dell'arte nella messaggistica istantanea. E quindi questo Double Ratchet è stato per la prima volta pensato ed implementato per il software che conosciamo con il nome di Signal, no? Signal è un'applicazione abbastanza nota di messaggistica che è stata sviluppata da Moxie Marlinspike, che è anche chi ha ideato matematicamente il protocollo. Magari poi, se riesco, vi metterò in chat anche un link anche alla specifica proprio matematica del protocollo, per chi vuole approfondire dal punto di vista proprio matematico i fondamenti del protocollo, no? Vi dico sostanzialmente che si tratta di un sistema innovativo per scambiarsi delle chiavi di cifratura, e unito a un classico della crittografia che è il protocollo di Feynman per scambiarsi una coppia di chiavi pubblica o privata, sempre per lo scopo di garantire queste proprietà desiderabili che vediamo qui sotto nella colonna UMEMO, no? Vedete, quasi tutti sì nella colonna di UMEMO, perché UMEMO sostanzialmente è considerato il protocollo allo stato dell'arte o meglio Double Ratchet, se vogliamo essere più generali, nel campo della messaggistica istantanea. Perché è importante Double Ratchet? È importante perché, per esempio, è l'unico è il protocollo che da qualche anno garantisce la cifratura da punto a punto, quindi da dispositivo a dispositivo, di WhatsApp, ad esempio. È una cosa che è molto poco nota, il fatto che, oltre a implementare il protocollo e a realizzare il sistema di messaggistica Signal, che si compone sia di un client che soprattutto di un'infrastruttura di server che garantisce la comunicazione tra le parti, Moxie Marlinspike ha anche implementato lo stesso tipo di protocollo anche per la messaggistica di WhatsApp. Quindi sostanzialmente la messaggistica UMEMO, o meglio Double Ratchet, è quella che domina nel mondo della messaggistica. Ovviamente ci sono miliardi di utenti di WhatsApp che, siccome da quando questa la cifratura da punto a punto è stata abilitata, usano senza saperlo questo tipo di cifratura. E nel caso invece della messaggistica XMPP, essendo comunque Signal un software libero, e quindi comunque tutta la specifica di Double Ratchet, essendo completamente pubblica e aperta, è stato abbastanza naturale che vari sviluppatori iniziassero a implementare Double Ratchet anche per XMPP, con delle caratteristiche però peculiari, no? Che derivano dal fatto che, come forse sapete, XMPP è un sistema di messaggistica decentrato, in cui non esiste, come nel caso di Signal o di WhatsApp, una unica entità che gestisce tutta l'infrastruttura lato server, e voi siete obbligati, se volete usare quel tipo di messaggistica, a chiedere un account a questa entità, che sia l'entità dietro WhatsApp, che è, come sapete, Meta, la stessa entità che gestisce Facebook, che gestisce Instagram, e quant'altro. Nel caso di Signal invece c'è una fondazione che gestisce da quando non esiste più la ditta creata da Marlin Spike, che era Open Whisper System, che gestiva sia la parte client che la parte server. Tutto è passato nelle mani di una fondazione, e attualmente Marlin Spike non è nemmeno più parte del direttivo di questa fondazione, che credo che abbia un ruolo al momento meno apicale. Dicevo, quello che accomuna questi sistemi di messaggistica, che pur sono molto diversi, apparentemente, è il fatto che tutto è concentrato e gestito da un'unica entità. Nel caso di XMPP, invece, le cose sono sostanzialmente diverse, perché chiunque può creare e mettere in piedi e pubblicare un server XMPP per se stesso, per i familiari o per gli amici, o per chi, anche in maniera aperta, chi vuole avere un account XMPP. E tutti i server XMPP, se sono configurati bene, sono in grado di far comunicare i propri utenti con gli utenti di tutti gli altri server. Ok? Lo streaming è stato interrotto, vediamo.
Roberto, qualcuno infatti diceva che non che c'erano problemi nella connessione.
Vediamo un
Vedevano lo schermo nero e quindi non so. Sono i soliti problemi purtroppo di PeerTube che forse
attimo. No, al
bisognerebbe
momento
assolutamente.
io vedo la live, io la vedo correttamente, quindi eventualmente si tratta di problemi. Vedo 5 nodi collegati. Quindi chiedo in chat quanti non vedono. Chi non vede lo streaming, di farlo presente.
Qui, schermata nera,
Vedo
lo
schermata nera, dice lo streaming è stato interrotto, però io continuo a vederlo tranquillamente.
Roberto, mi giri il link, vado a controllare anch'io.
Il link è quello pubblicato nella mail.
Eh sì, che adesso sì.
Vedo, lo recupero un attimo.
No, 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 non c'è bisogno, l'ho trovato.
Basta andare sul canale incontri e ci
Sì,
dice.
l'ho trovato, l'ho trovato.
Io al momento, vediamo.
Il link è quello pubblicato nella mail.
Allora, Roberto, vedo anch'io
Attenzione,
schermata nera, però si sente.
attenzione all'audio, che ti rientra l'audio e dopo va in loop.
L'ho
Ok, sì, al momento vedo anch'io schermata nera, vediamo di capire perché.
tolto. Vabbè, ma andiamo avanti, dai, si sente, sennò qua alla fine
No, ma vediamo di sistemarlo un attimo se
è
riusciamo.
tutto molto poco televisivo questo, capito?
Roberto,
Eccoci. Allora,
siamo
vediamo un
online.
attimo. Io sono tornato a vedere. Interessante sta cosa. Ok.
Siamo online.
Sì, siamo live, dai. A me lo sembra. Roberto,
Sì,
siamo live.
adesso sta funzionando lo streaming.
Ok, bene, bene. Ok,
Vai,
perfetto.
continuiamo.
Sì.
Allora, tornando a noi, riassumendo, quindi questo è un po' lo stato dell'arte, no? Quindi quello che fa la differenza oggigiorno tra i sistemi di messaggistica è quanto garantiscono questa cifratura da dispositivo a dispositivo, e diciamo che un po' tutti i sistemi di messaggistica moderni ambiscono ad arrivare a questo obiettivo, no? Per questo, come diceva prima Mario, è importante che chi si approccia alla messaggistica XMPP spesso lo fa, che spesso lo fa in modo abbastanza diciamo spontaneo, unendosi ad un gruppo, no? Una chat in cui si parla di una tematica che gli interessa. A noi interessa proprio XMPP, quindi abbiamo un gruppo in cui parecchie persone man mano si sono aggiunte e parlano di quello che interessa loro. E in una chat però è completamente aperta e pubblica, nel senso che chiunque può unirsi a questa chat. E XMPP ha alcune caratteristiche interessanti per le chat pubbliche, nel senso che non svela gli identificativi dei partecipanti, quindi le chat pubbliche normalmente vengono rese anonime, quindi si vede solamente un soprannome e l'identità delle persone che parlano non è
Senti,
svelata, no?
Roberto, scusami, allora riprendiamo il filo un pochino del discorso, no? Quando facciamo una chat one to one, no? Cifrata con un memo, che cosa avviene? Cioè, cosa succede? Cosa fanno i clients?
Allora, in una chat cifrata o memo, sostanzialmente vengono stabilite delle sessioni, volendo farla proprio semplice semplice, e ogni dispositivo, a differenza di quello che avviene in altri sistemi, o meglio, chi gestisce il dispositivo, chi è il titolare del dispositivo, decide o no di abilitare la cifratura. Ok? Quindi non esiste un concetto di chat cifrata a priori, no? Iniziamo per semplicità dalle chat uno a uno, no? Quindi in cui due persone, Mario e Roberto, si scambiano dei messaggi. Allora, quando Mario e Roberto si scambiano dei messaggi, a un certo punto possono dire, ok, d'ora in poi noi vogliamo cifrare i nostri messaggi da dispositivo a dispositivo. Quindi quello che si fa normalmente è andare a abilitare nel proprio client, se il client è abbastanza moderno, dovrebbe permettere di abilitare la cifratura o memo. Quando si abilita la cifratura o memo sul proprio client, vengono generate una serie diciamo, di risorse, tra cui delle chiavi, delle cosiddette pre-key, che vengono usate per generare le chiavi che vengono effettivamente usate per cifrare i messaggi. Esiste un protocollo inventato da Marlin Spike per scambiare queste chiavi tra i due partecipanti, quindi quando anche l'altro abilita la cifratura, i due partecipanti alla conversazione iniziano a poter vedere l'impronta della chiave reciproca con cui i messaggi vengono cifrati. Quindi, una cosa interessante di Omemo è che ogni messaggio viene cifrato con una chiave diversa, sempre per garantire quelle proprietà di forward secrecy e di, diciamo, sicurezza pro futuro
Senti, ma tornando al, diciamo, all'esperienza dell'utente inesperto che si avvicina per la
Ma
prima
normalmente
volta.
l'utente inesperto semplicemente abilita, i due utenti abilitano Omemo e iniziano a scambiare i messaggi. Se tutto va bene, iniziano a scambiare i messaggi in maniera cifrata.
E che cos'è la verifica delle impronte?
Allora, le impronte, come dicevamo, sono diciamo, degli identificativi delle chiavi che vengono usate durante la conversazione, no? Quindi ogni dispositivo, attenzione, non ogni profilo utente. Quindi se io sono Roberto @conversations.im e parlo con Mario @vattelapesca.cloud, queste chiavi non sono legate al profilo utente solo, ma al profilo utente e al dispositivo. Quindi, questo proprio perché la cifratura è da dispositivo a dispositivo. Quindi se Mario usa il suo telefono Android, quel telefono Android, e in particolare, supponiamo che anche lui usi Conversations come client, avrà una particolare chiave con una specifica impronta. Se il
Quindi
giorno dopo Mario cambia client e usa Gajim, ad esempio, che è un altro client valido per la cifratura Omemo, avrà un altro chiave diversa e completamente
una
dipendente.
Chiave per ogni, una chiave per ogni client, quindi se Mario
per ogni client
e per ogni device pure.
Per ogni diciamo non solo dispositivo ma proprio anche client, quindi se Mario inizia che è uno che sperimenta le cose e si installa tre client, tra cui che per esempio Keogram, Conversations e un altro, ognuno di questi client, pur essendo un dispositivo unico, avrà la propria chiave o memo. E quindi io quando vedo i messaggi di Mario vedrò che lui invece di un'impronta sola parla con me, magari con altre due, può parlare con altre due impronte. Allora, a rigore queste impronte dovrebbero essere verificate su un canale indipendente, no? Chiunque sa.
La domanda è questa: a parte i client che vengono utilizzati, se io cambio smartphone, cambio device, uso il computer, uso l'iPad, cambiano anche le chiavi?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Non solo, avendo lo stesso dispositivo, se io disinstallo per esempio Conversation e lo reinstallo, avrò una nuova chiave. A meno che io non abbia fatto backup delle chiavi precedenti e abbia fatto un restore del profilo utente precedente con le sue chiavi.
Questo dipende dal client.
Questo dipende esclusivamente dal client. Diciamo che Conversation è il client in assoluto migliore allo stato dell'arte attualmente per gestire le conversazioni cifrate, perché mette a disposizione un po' tutto quello che serve. Magari non ha tutte le funzioni di un client desktop, come può essere ad esempio Gajim o altri, però dal punto di vista dell'implementazione Omemo e della robustezza dell'implementazione, direi senza dubbio il migliore attualmente.
Allora, Roberto, che cosa c'è? Perché poi alla fine quando uno si approccia a Conversation, no? Vede che Conversations, quando inizia una conversazione con un altro utente che hai contattato per la prima volta, ti dice chiavi impronte accettate ciecamente.
Esatto.
Allora, quale differenza c'è tra l'accettazione cieca delle impronte e quella invece fatta verificando l'utente?
Sì, diciamo che l'accettazione cieca è un compromesso, nel senso che un utente che inizia a utilizzare Conversations, rimaniamo sempre su Conversations, per semplicità, per la prima volta non sa niente di queste cose, quindi vuole semplicemente comunicare con l'altra persona. E quindi quello che succede è che queste impronte che identificano i dispositivi dell'altro partecipante vengono semplicemente accettate come valide finché non viene detto niente di diverso, no? Quindi se uno va nei dettagli della conversazione con l'altra persona è in grado di vedere qual è l'impronta che sta utilizzando il suo corrispondente per mandare i messaggi. E vi dirò subito che una delle cose che abbastanza sconcertanti e abbastanza, voglio dire, che può creare problemi è il fatto che le Conversations, essendo un client che ha molto a cuore la cifratura end-to-end, ha messo anche a disposizione un modo proprio per acquisire queste impronte in maniera certa. Mettiamo che io e Mario ci troviamo a cena una sera e abbiamo i nostri telefoni e vogliamo scambiarci le impronte, no? E essere sicuri che l'impronta di Mario sia veramente quella che io vedo, diciamo, sul mio dispositivo all'interno dei dettagli della conversazione, sia veramente l'impronta del telefono di Mario e del suo client Conversation. Allora semplicemente possiamo visualizzare le nostre impronte, controllare se corrispondono, se quella che Mario mi mostra effettivamente è uguale a quella che io ho sul mio telefono, che ricevo sul mio telefono, ok, sono l'impronta verificata e posso andare manualmente a dire ok, questa è un'impronta verificata. C'è un modo più veloce di fare questa cosa, che è quello di esporre un QR code della propria impronta e farla scannerizzare dal client dell'altro, del corrispondente. Quindi con un semplice atto di scansione uno acquisisce non solo, tra l'altro, l'impronta di quel dispositivo, perché Conversation fa una cosa abbastanza carina, è in grado di andare ad accumulare le impronte di tutti i client di una persona e di presentarla in questo QR code in una maniera unica. Qual è il problema che
Scusa.
sorge con Conversation se si fa questa cosa? Le versioni su cui ho provato per la prima volta questa bella cosa, per esempio con i miei colleghi d'ufficio, quando provavamo Conversations, l'effetto di questa cosa è che l'accettazione cieca delle impronte viene disabilitata, perché il fatto di scandire l'impronta significa, per convenzione, per Conversations, che tu non vuoi più accettare la fiducia cieca, ma vuoi verificare le impronte in maniera rigorosa. E quindi tutte le volte che un nuovo corrispondente ti spedisce un messaggio, ti dice: attenzione, questa impronta non è verificata, no? E quindi devo fare un'operazione manuale di accettazione di quella
Bene,
impronta.
Roberto,
Questo
allora
è il
sì.
problema principale che si pone per chi inizia a usare, diciamo, nelle chat a due.
C'è Nicola che ti vuole fare una domanda e poi io ho da girarti una domanda dalla chat.
No, la mia domanda era questa. Tutto questo è bellissimo nel mondo Android, però io che uso device Apple, uso iPhone. In particolare come client in questo momento sto usando Monal, non rilevo la possibilità di verificare le impronte perché credo che vengano gestite in automatico. In questi casi come si fa? Cioè non posso verificare l'impronta, non lo so, questa era la domanda.
Allora, l'unico
Sì.
modo in questi casi è semplicemente quello di scambiarci le impronte su un canale alternativo. Se
E
abbiamo.
come si fa? Come si fa?
Ah, per esempio, se avete una comunicazione. Allora, ovviamente il canale deve essere sicuro almeno. Più sicuro di quello che state verificando, diverso e più sicuro di quello che state verificando, altrimenti casca un po' il palco, no? Il modo migliore normalmente è quello di, per esempio, trovarsi tipo così in videoconferenza e mostrarsi l'impronta in modo presa del proprio profilo utente, in modo che l'altro possa controllare la corrispondenza. Altri client di altri sistemi di messaggistica hanno sviluppato dei modi un pochino più facili di fare la cosa, no? Quella del QR code è un'altra alternativa, no? Sempre però con questo problema, no? Almeno per quanto riguarda Conversations. Non so se sia ancora attuale o se sia disabilitabile
La proveremo.
questa
Roberto,
assenza
allora
della questa disabilitazione della fiducia cieca. Il problema di
ascoltami.
Omemo è proprio quello che dicevi tu, Nicola, cioè il fatto che essendo un'implementazione nuova, Omemo nel mondo XMPP è arrivato veramente negli ultimi 2 o 3 anni, i client non sono assolutamente tutti allo stesso livello, sono molto eterogenei come livello di supporto, sia dal punto di vista della robustezza, cioè proprio dell'implementazione corretta del protocollo, e sia dal punto di vista della facilità, del modo in cui, della facilità con cui l'utente può gestire le informazioni o meno, no? E quindi il mio consiglio è di puntare su dei client collaudati, i client migliori nel mondo, diciamo, non Apple, quindi Linux, Windows, sono sicuramente Gajim, che è multipiattaforma, c'è cioè sia per Windows che per Linux. Dino, che già esiste per Linux, esiste una versione sperimentale non ancora rilasciata ufficialmente per Windows, e diciamo non molto altro, nel senso che tutto il resto è abbastanza indietro. E, nel mondo Apple, diciamo, le cose sono molto più instabili ancora in divenire, no? Per esempio, il client che sta usando adesso Nicola ha fatto parecchi progressi negli ultimi tempi, no? Infatti credo che al momento sia, tra l'altro, esiste sia per il desktop che per il telefono, quindi anche questa è una cosa desiderabile. E
Esatto.
una spia del fatto che non esiste un client veramente soddisfacente per Apple è il fatto che, per esempio, il progetto Snicket, che è un progetto che ambisce a abbassare il livello di difficoltà nell'adozione di XMPP sia sul lato client che sul lato server, soprattutto sul lato server, quindi ambisce a rendere le persone indipendenti anche come di far diventare le persone fornitori del servizio XMPP, no? Quindi Snicket uno dei suoi punti fermi è stato quello di creare un client affidabile anche per i telefoni Apple.
Roberto, c'è una domanda dalla chat.
Vai.
Allora, Diego, ci chiede se sono cifrate anche le chiamate audio e aggiungerei anche le chiamate video. E se
Sì.
invece, questa è un'altra cosa che aggiungo io, se è cifrato anche il file, il contenuto multimediale che può essere inserito nella chat.
Normalmente sì, anche qui i client differiscono, no? Diciamo che se uno usa un client avanzato come Gajim o Conversations o anche credo Monal, tutti i contenuti sono cifrati. Attenzione che poi parleremo dei metadati anche, no? Ma se rimane un pochino di tempo. Ma diciamo che parliamo di cifratura da dispositivo a dispositivo solamente per i contenuti delle conversazioni. Una delle cose che uno impara abbastanza presto è che uno degli aspetti poi più problematici della cifratura da dispositivo a dispositivo si ha quando si hanno le conversazioni di gruppo, quindi quando ci sono delle chat multi-utente, le multi-user chat o MUC, no? Si chiamano nel gergo XMPP. Quando ci sono molte persone che vogliono comunicare in maniera cifrata, siccome ogni persona è libera di usarla oppure no, la cifratura, e spesso non tutti i client sono allo stesso livello dei partecipanti e soprattutto non tutti i partecipanti sono contatti tra di loro, cioè sono reciproci contatti. Questa è una cosa importante. Perché alcune delle informazioni fondamentali per la cifratura, come appunto la conservazione delle chiavi, delle impronte e la loro esposizione pubblica, sono legate al fatto che due persone tra di loro siano reciprocamente uno il contatto dell'altro. Perché in XMPP non è indispensabile che due persone vogliano essere contatti per poter chattare. Normalmente ci si può chattare anche senza essere uno il contatto dell'altro. Essere contatti vuol dire mettere l'altra persona nella propria lista dei contatti e in questo modo le persone si può concedere anche all'altra persona, per esempio, il permesso di vedere la propria presenza online. Allora, questa presenza online è proprio l'elemento che rende più facile anche la comunicazione in maniera cifrata. Quindi, rinunciando a un po' dell'anonimato, aumenta esponenzialmente invece la possibilità di parlarsi in maniera cifrata, in maniera confidenziale.
Quindi un buon
Quindi, per
sistema.
esempio, tutte le MUC cifrate, dove tutti sono cifrati, non possono di necessità essere più anonime, no? Al contrario di quello che avviene nelle chat pubbliche in cui normalmente tutti sono anonimi, quindi hanno solamente uno pseudonimo. Nel momento in cui vogliamo abilitare la cifratura, la chat non può più essere anonima perché emittente e destinatario devono essere noti tra di loro, perché le reciproche chiavi sono nominative legate al proprio ID, al proprio profilo
Senti,
utente.
Roberto, quindi cosa fare se qualcosa non dovesse andare, diciamo, come
Allora,
deve
io
essere
direi in
gestito?
ordine di.
Cosa chiedere nel MOOC
Allora,
XML?
intanto le MOOC cifrate, in cui tutti parlano in maniera cifrata, sono ovviamente MOOC o chat di gruppo, sono non anonime e sono destinate a solo membri. Di solito sono anche chiuse, quindi funzionano a invito. Quindi non ci si entra avendo solamente l'ID della chat, ma ci si entra su invito di qualche partecipante. È meglio non allargarle troppo perché ovviamente i problemi salgono esponenzialmente quanti più partecipanti, e specialmente se ci sono partecipanti che non sono contatti degli altri. Quindi la prima cosa da fare è concedere reciprocamente il diritto a vedere la presenza e quindi essere reciprocamente nella lista dei contatti. Questo facilita molto la comunicazione. Anche perché le impronte vengono in questo modo acquisite naturalmente anche quelle degli altri dispositivi che si utilizzano da parte degli altri partecipanti. E l'altra cosa, usare dei client, sicuramente usare dei client che hanno un buon supporto della cifratura end-to-end, quindi rimanere in quella manciata di client sulle varie piattaforme che sono in grado di lavorare in maniera corretta. esistono dei piccoli trucchetti voodoo che non vi sto a spiegare perché poi non ha molto senso.
È uno facilissimo, contesto. Roberto, che abbiamo sperimentato e che poi proprio quando usiamo, quando proprio non sappiamo più come fare, no? Che noi ovviamente sperimentiamo vari client, quindi spesso e volentieri ci troviamo ad avere delle difficoltà, a volte apparentemente insormontabili, e che cosa facciamo? Facciamo una cosa semplicissima: disattiviamo il client, lo spegniamo proprio e poi lo riaccendiamo rientrando.
Sì, perché questo rinnova la propria presenza online e quindi il client si riannuncia ai partecipanti. Questo può servire a sistemare alcuni tipi di problemi, no? Normalmente se tutti usano client moderni, diciamo che i problemi si risolvono abbastanza in fretta. E una cosa, c'è una categoria di client che io eviterei assolutamente di usare al momento, finché no, la tecnologia non evolve un pochino, e sono i client web per la cifratura da dispositivo a dispositivo. Perché? Perché nel caso del client web il dispositivo non c'è semplicemente, no? Oppure se possiamo considerare il browser un dispositivo, questo dispositivo non ha una persistenza stabile e quindi semplicemente se io cambio browser o addirittura sullo stesso browser cancello i cookie e i dati temporanei, la volta dopo ho una nuova impronta. Quindi è come se avessi cambiato completamente il dispositivo e quindi tutti i partecipanti alla chat vedranno una nuova chiave di cui devono decidere se fidarsi o no. Quindi c'è un'instabilità intrinseca nei client web. In più esiste, magari dopo nella chat vi metto qualche link interessante sul perché la crittografia fatta nei client. Di solito questi client sono scritti in JavaScript, e perché la crittografia in JavaScript non è molto raccomandabile, eccetera eccetera eccetera, no? Magari chi ha voglia di approfondire può leggersi queste cose.
Roberto,
anch'io le sto imparando man mano.
Roberto, una domanda che può servire a capire meglio, no? Allora, quando un utente si entra in un MUC, multi-user chat, ci cioè hanno chiesto nella chat cosa significhi MUC, multi-user chat. Allora, se un utente entra in una chat, no? Multi-utente, cosa succede? Tutti cambiano le impronte con tutti.
Esatto, quello che succede proprio nella descrizione matematica del protocollo è semplicemente un'estensione del caso della chat a due, no? Mentre in un caso si hanno una serie di sessioni, ci hanno due sessioni che si scambiano messaggi tra di loro, nel caso della multi-user chat c'è l'estensione naturale in cui questa coppia diventa una lista a molti, no? Nel senso che quando io mando un messaggio in una chat con altre quattro persone oltre a me, spedirò un messaggio cifrato specifico ad ognuno dei dispositivi di quelle quattro persone con cui stanno in quel momento partecipando, ok? E naturalmente se una di queste persone al momento non è online, non è che il messaggio viene perso, perché una delle cose interessanti di Omemo è che rispetta tutte le caratteristiche di XMPP, di quello che uno si aspetta da un sistema di messaggistica moderna. Quindi il messaggio viene semplicemente viene cifrato con la chiave, ma viene tenuto diciamo sul server di mio che sto partecipando e spedendo il messaggio, e rimane lì in sospeso finché la persona non si collega di nuovo, e a quel punto si annuncerà nella chat, e a quel punto il server gli invierà il messaggio cifrato, ok? Quindi il messaggio è in ogni caso sul server, rimane il contenuto, rimane cifrato in un archivio, quindi l'archivio messaggi garantisce anche la consegna offline dei messaggi, e non solo miei ma quelli degli altri partecipanti che hanno scritto mentre la persona offline non c'era. Quindi
ok, e quindi quando si legge si entra, magari un utente entra nella chat, cosa che è successa a tutti quanti noi, quindi noi stiamo raccontando le nostre storie, no, di quotidiane con nell'uso di questo strumento. Allora, quando poi il client ti dice Errore ricezione chiave, che cosa significa? Cosa è successo?
Allora, i messaggi sono di vario tipo, no? E tipicamente quello di cui uno si stupisce un po' è il fatto che se, diciamo, viene invitato in una chat in cui le persone scambiano messaggi cifrati, non vede tutti i messaggi che sono stati inviati prima. Questa è una cosa intrinseca nel modo in cui è stato pensato il protocollo. Perché ovviamente se io non sono partecipante a questa chat, nessuno dei client ha cifrato i messaggi per me. Quindi appena se io entro dopo tutti gli altri, non vedrò, ed è giusto che sia così, perché questa è la caratteristica della confidenzialità, nessuno ha. Se io entro a posteriori, non devo poter vedere quello che le persone si sono scambiate prima che io esistessi in quella chat, no? Quindi questo è perfettamente normale ed è atteso. Cosa diversa se invece io entro, vengo invitato e non vedo i messaggi che vengono scambiati da quel momento in poi. Allora lì probabilmente c'è qualche tipo di problema nello scambio delle chiavi tra i vari partecipanti. Quindi, consiglio, se si invita una persona, assicuratevi che la persona rimanga online un pochino almeno mentre si scambiano i messaggi. Auspicabilmente ogni partecipante alla chat dovrebbe almeno scrivere un messaggio di benvenuto a chi arriva, no? In questo modo si iniziano a scambiare le chiavi. Appena anche il nuovo partecipante scambia un messaggio, in quel modo lì ci si assicura che tutti siano in grado di leggere gli altri. E questa fa parte un po' della, chiamiamola, dell'etichetta anche di chi entra in una chat, cosa che non è assolutamente necessaria nelle chat anonime, no? Nel senso che uno può presentarsi se vuole oppure stare lì ad ascoltare perché la chat è pubblica ed è aperta, entra a suo piacimento ed esce, non deve dire chi è assolutamente, anzi, le chat pubbliche anonime sono fatte proprio per preservare anche l'anonimato di chi partecipa. Quindi cambiano proprio le coordinate che uno ha, anche il comportamento che uno dovrebbe tenere dentro una chat, diciamo, cifrata. Ma tipicamente chi partecipa a una chat con cifratura end-to-end sono persone che hanno già una conoscenza pregressa, no? A meno che, vabbè, non ci siano dei casi particolari, quindi questo dovrebbe anche facilitare le cose. Se tutti sono già a contatti tra di loro, le cose gli ostacoli vengono appianati abbastanza naturalmente. E una delle cose, ad esempio, che fa sempre, io amo parlare di Sneaker perché secondo me è un progetto molto brillante che ha pensato già a monte a come risolvere tutti questi problemi per le persone che iniziano a usare XMPP. Ad esempio in Snicket le persone quando vengono iscritte al server, si autoiscrivono, scelgono un nome utente, sono già preinserite in una lista, in una chat di gruppo complessiva che
Vero.
è sia una chat, diciamo, di gruppo, che è un gruppo di contatti. In XMPP esiste questa cosa del gruppo di contatti. Chi è all'interno di un gruppo di contatti è automaticamente contatto di tutti gli altri. Quindi questo facilita moltissimo lo scambio dei messaggi, perché immediatamente uno che entra con un account Snicket sul proprio server vede già i contatti già pronti e non deve fare niente. E la chat è già cifrata di per sé e funziona senza nessun problema. Quindi questo abbassa moltissimo la difficoltà per chi si approccia a
Senti
XMPP.
Roberto, ci chiedono sempre nella chat.
Sì, però Mario, scusami
L'ultima
di
domanda,
interrompere,
l'ultima Nicola, scusa.
perché siamo al limite.
Sì. Allora, Roberto, chiedono nella chat se i messaggi siano conservati lato server in qualche maniera e se siano cifrati soprattutto.
C'è archiviazione perché XMPP assicura se il server supporta la cosiddetta Message Archive Management, che è una specifica XMPP fondamentale, specialmente nelle chat di gruppo. Il server garantisce l'archiviazione dei messaggi, quindi quando uno è offline, il messaggio viene archiviato sul server del mittente e viene spedito nel momento in cui la persona torna online. Ovviamente se il messaggio è cifrato, il messaggio viene conservato nell'archivio in maniera cifrata. Quindi chiunque abbia un server XMPP è in grado di andare a controllare Devisu proprio nell'archivio e è in grado di vedere che tutti i messaggi sono effettivamente cifrati. Non è possibile leggere il contenuto dei messaggi cifrati con Omemo sul server. Quindi l'operatore non conosce i contenuti, conosce come informazione in grado di conoscere i cosiddetti, si parlava prima, metadati, no? Ma questo sarebbe anche l'argomento di un'oretta di
Sì, magari,
chiacchierata a seguire, no? Non vorrei
magari
debordare troppo.
rinviamo ad un altro appuntamento questi argomenti.
Sì, perché è un argomento molto interessante, anche questo molto sulla cresta dell'onda, quindi vale la pena di dedicarci più tempo.
Certo. Bene, allora, purtroppo devo dire, dobbiamo fermarci qui. Ci rivediamo con gli appuntamenti di XMPP Italian Happy Hour, ci vediamo a gennaio. Il terzo martedì del mese di gennaio, adesso non ricordo a memoria il giorno, ma ve lo posso dire subito. Stiamo parlando del 16 di gennaio. Mentre vabbè, ci si vede, ci si scambia messaggi sui nostri MOOC e siamo qua. Insomma, io colgo l'occasione, visto che ci sentiremo poi cioè dopo le festività, colgo l'occasione per augurare ogni bene per le prossime festività a tutti, a Mario, a Roberto e a tutti coloro che ci ascoltano oggi e che ci ascolteranno eventualmente in un secondo momento. Vi ringrazio e vi saluto.
Grazie, grazie Nicola.
Ciao,
Ah,
buona serata.
volevo solamente dirvi, guardate che la chat rimane, finché la registrazione rimane sul server a cui vi siete collegati per un periodo di tempo non lunghissimo, ma la chat rimane a disposizione, quindi se volete usarla per domande, noi siamo in grado di rispondere. Poi la registrazione transiterà sul server di Nicola. E anche lì la chat è aperta per chi vuole fare domande sul tema della puntata e vuole avere chiarimenti, quindi noi siamo in ascolto anche dopo quell'oretta di chiacchierata. Quindi saluti a tutti e auguri e alla prossima. Buona
Ciao.
serata.